Federico, non ti meravigliare degli inganni perché oggi ne abbiamo sentiti parecchi. Lui era stato sorpreso che c'ero io al posto di padre Giuseppe Alessi, non lo sapeva. E quindi è uno dei tanti inganni che accadono nella storia della salvezza.
Eh sì, Salvatore, Salvatore,
Certo che la faccia tosta di quella a rispondere di fronte a sto vecchietto. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei in cielo. Ci tratteniamo sia in questa relazione che in quella del pomeriggio a vedere come il risorto ricostruisce la comunità dei fratelli che si era frantumata dopo le tragiche vicende della morte e crocifissione e morte di Gesù. Quindi il risorto e i suoi fratelli nel cammino. Dico nel capitolo 28 del Vangelo secondo Matteo. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Maddala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto». Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco io ve l'ho detto. Questo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco venne Gesù incontro dicendo salute a voi. Ed esse avvicinatesi gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, ecco il versetto che ci interessa, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Ecco il tema del nostro argomento. Andate ad annunciare ai miei fratelli. Io dico, sembra che la prima preoccupazione, non sembra, la prima preoccupazione di Gesù appena risorto è quella di sapere dove sono questi fratelli, che sappiano questi fratelli che lui è vivo e gli dà l'appuntamento in Galilea. Quindi il discorso che facevamo che i fratelli di Gesù sono, diciamo, nel cuore del Signore, più ancora che la madre, che i figli, il padre, le sorelle, qui viene confermato. Gesù ha nel cuore i suoi discepoli che chiama fratelli, per indicare anche che c'è un legame più forte ancora di quello che c'è fra i fratelli consanguinei. Poi vedremo nelle piste di riflessione l'importanza di questa premura di Gesù nel ricostruire la comunità dei fratelli. E nello stesso tempo vedremo come questi fratelli avranno una responsabilità grandissima nell'annunciare il messaggio della salvezza a tutta l'umanità. Allora, alcune riflessioni su questo Vangelo che abbiamo ascoltato, sempre in relazione al tema Gesù e i suoi fratelli, Gesù che costituisce una comunità di fratelli. La vicenda di Gesù non termina con la morte, ma si apre a una nuova prospettiva, la risurrezione. Nella sua nuova condizione, Gesù, incontrando le donne, si preoccupa subito dei suoi discepoli chiamandoli fratelli e incarica le donne di informarli della sua risurrezione. Qui si può pensare, ma non poteva lui scomodarsi e andare direttamente a dire: guarda, tiratevi su perché io ho vinto la morte. Quello che vi avevo annunciato si sta realizzando. Io sarò con voi per sempre. Io vincerò il mondo. Io sono venuto per realizzare il progetto che è nella volontà del Padre. E adesso si sta realizzando. Perché non lo ha fatto? Non lo ha fatto perché la comunità era dispersa. Questo ci fa pensare una cosa: quando Gesù stesso lo dice, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Pensiamoci. Tante volte uno dice: a me piace tanto pregare da solo, stare da solo, invocare il Signore da solo, mi sento il cuore vibrare, tutto fervoroso. Eppure Gesù ci dà un segno visibile di presenza. Io sono in mezzo a voi se vi riunite insieme a pregare come fratelli. Chiamando i discepoli fratelli, Gesù ricostituisce il rapporto con il suo gruppo attraverso la fraternità, che dopo la risurrezione, come vittoria sui tradimenti, i fallimenti e la morte, diventa stabile per sempre. Ecco, un altro punto importante sul quale poi le vostre riflessioni dovrebbero approfondire: la nuova fraternità diventa stabile per sempre perché non è più fondata su motivazioni umane. Il Gesù risorto fonda questa fraternità sullo spirito. Le motivazioni umane non sono affidabili fino in fondo. Infatti lo confermano. Ci sono stati tradimenti, fallimenti, rinnegamenti, condanne, abbandoni da parte dei fratelli, da parte di quelli che hanno conosciuto e sono vissuti con Gesù per lunghi anni. Quindi la comunità che Gesù aveva costituito prima della morte e risurrezione è miseramente fallita. Dopo la risurrezione il legame viene ripristinato. Non si tratta più di discepolato, ma di fraternità. Vi ricordate, no, la differenza? Il discepolo è colui che dipende dal maestro. Il fratello non dipende dal fratello. Il fratello si assume le sue responsabilità allo stesso livello. Quindi Gesù li chiama fratelli proprio per dire: adesso vi assumete quelle che prima erano le mie responsabilità. ve le prendete voi come fratelli. Naturalmente con la mia presenza, come risulta dal racconto dei discepoli di Emmaus e da altri fatti, la mia presenza non vi abbandonerà mai, però voi adesso avrete sulle vostre spalle la responsabilità diretta. Non siete più discepoli, ma fratelli. Voi, noi cristiani, siamo fratelli, in questo senso. Ci dobbiamo assumere la responsabilità diretta dell'annuncio del Vangelo. Non possiamo scaricarla sugli altri. E quando una Chiesa non agisce manifestando chiaramente questa realtà, crea problemi non solo all'interno dei rapporti fra di noi, ma crea problemi anche nell'annuncio del messaggio della salvezza. Il messaggio della salvezza non passa in maniera chiara quando non c'è una fraternità vissuta all'interno della Chiesa. Tant'è vero che Gesù ha detto: il segno più convincente di fronte a chi non crede è quello di vedervi uniti, che vi amate fra di voi come fratelli, ovviamente, oppure come padre, come madre, eccetera. Questo è il segno, la testimonianza più convincente. E quando si crea un'associazione come la vostra, hanno anche loro questo compito: dare un segno di fraternità, di unione. Allora diventate testimoni. Guardate, non è che c'è bisogno di fare tanti salti mortali per annunciare il Vangelo. Questo segno, se si vive l'unità, la concordia, ieri nelle lettere Efesine abbiamo visto le lodi, no? Via da voi ogni spezza, sdegno, maldicenza, siate benevoli, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. Quando ci sono questi modi di vivere, c'è il segno della presenza di Gesù. E oggi il Vangelo ci spiazzava un po', perché tante volte noi i segni della presenza di Dio li vediamo in certi precetti appiccati per aria, che pedissequamente eseguiamo, per carità, sono utili, per carità, non voglio essere anarchico e disprezzarli, però al primo posto c'è la concordia, l'unità, la carità al di sopra di tutto. Se manca questa concordia, questa carità, questo feeling, manca la vita. Il gruppo può ancora andare avanti, ma per forza di inerzia, prima o dopo si dissolverà. Quindi la comunità che Gesù aveva costituito prima della risurrezione è miseramente fallita. Ora la ricostituisce non più come maestro e discepoli, ma a livello di fratello con fratello. Non più una relazione da inferiore a superiore, ma un rapporto tra pari. Con la risurrezione Gesù prende l'iniziativa e riunisce la comunità dispersa. Ecco un altro punto fondamentale di fronte alle nostre numerose perplessità. Quando si apre il dialogo scappano subito fuori questi problemi, difficoltà, conflitti, spesso anche impotenze a vivere da fratelli, no? Oppure non si ha il coraggio di rischiare fino in fondo. C'era ieri la testimonianza di una signora di Perugia che ha rischiato fino in fondo, no, accogliendo in casa questo ragazzo e aiutandolo, no? Ha rischiato, perché chissà. Però ha fatto un gesto squisitamente evangelico, no? Come parlavamo ieri dell'ospitalità, ospitare è un rischio, ma poi incontrare, anzi Gesù ci dice che incontri nel volto di quella persona sconosciuta il suo stesso volto. C'è quel famoso racconto arabo che dice quel tizio che si trova nel deserto sotto la sua tenda, a un certo punto vede da uno spiraglio qualcosa che si muove, allora prende il fucile, dice sarà una bestiaccia che mi assale, pronto a sparare, no. Poi man mano che si avvicina si accorge che non è una bestia ma è un uomo, una persona, però dice io che lo tengo a portata di mano questo fucile, se è un nemico, un ladro, una persona inaffidabile, non lo conosco, c'è un volto coperto. Questo si avvicina ancora, lui aumenta l'adrenalina, quindi che faccio? Ce l'aspettiamo un po'. Appena si avvicina, si abbassa, il butta, si toglie il burro e vede il volto di suo fratello. Allora, noi nella vita cade la stessa cosa, è una bestiaccia feroce, uno sconosciuto inaffidabile, non lo so. Guardalo bene e guardalo negli occhi, è tuo fratello. Quindi questo, cari amici, questo atteggiamento che l'altro è mio fratello, non può scomparire mai nella nostra vita, soprattutto nella vita dei cristiani, nelle relazioni dei cristiani. La nostra considerazione ancora più importante è che, nonostante il fatto che tu forse hai sparato a questo fratello perché non ti fidavi, nonostante questo c'è sempre un'ultima possibilità che non viene da te, perché tu ormai il tuo cuore è perverso, indurito, ma viene da Gesù. Gesù che prende l'iniziativa di ricostituire il gruppo. E lui che prende l'iniziativa. Quelli erano tutti sbandati ormai, chiusi, impauriti, arroccati. Non c'era possibilità di... non ce la facevano. Quante volte noi di fronte a disgregazioni, a rotture, ci troviamo impotenti, non ce la facciamo. Se Gesù non prende l'iniziativa, siamo destinati alla dannazione, siamo condannati. Non c'è scampo. Ma noi sappiamo che Gesù prende l'iniziativa, è Lui che si fa vivo. Con questo intento, Gesù prende l'iniziativa e riunisce la sua comunità dispersa. Ecco, allora qui entra il discorso che non possiamo poggiare la vitalità delle nostre comunità, dei nostri rapporti fraterni sulle strategie umane, sulla nostra buona volontà. Non basta. Non basta, guardiamo anche politicamente, socialmente. Ci sono gente di buona volontà che vuole creare unità, eccetera, ma si sbracano da tutte le parti. Allora, o coinvolgiamo Gesù in prima persona, ecco allora qui viene fuori il discorso che alcuni di voi hanno toccato forse in maniera un po' discriminante. Interessare Gesù nella nostra comunità. Gesù non deve essere mai estromesso, è la pietra angolare sulla quale poggia la nostra comunità. Allora la nostra comunità avrà una base solida. Quindi l'iniziativa, oggi l'abbiamo visto anche nelle letture, lasciamo a Dio l'iniziativa. E quindi anche il senso del fare la volontà di Dio significa abbandonarsi alla sua volontà, finché dentro il cuore non diciamo: Signore, fai quello che ritieni giusto e utile per me, il progetto va avanti a rilento o si inceppa. E noi stessi ci troviamo sempre come l'asino di Buridano, non sappiamo se mangiare la biada o la vena, ma è meglio la vena, ma no, è meglio la biada, ma sa, la vena, stiamo, e moriamo di fare. Allora, lasciamo che Dio conduca la nostra vita. Allora la comunità cresce e diventa segno visibile ed efficace. Diventa sacramento, segno visibile ed efficace della presenza di Dio. Quindi, cari amici, lasciamo a Gesù l'iniziativa di tenere in piedi le nostre baracche. Non c'è ingegnere su questo mondo, come dice la madre, se non lui. È lui il suo ingegnere che gli suggeriva cosa fare. Non era Calogero Benedetti, era nel senso che portava a termine il compito assegnato, ma su mandato dell'ingegnere, della madre, che purtroppo anche qui nella realizzazione di queste opere non è stato sempre ascoltato. La madre l'ha detto, lo voleva, ma poi sono intervenute volontà umane che hanno frustato, hanno vanificato questo progetto della madre. Per esempio il porticato. La madre non voleva quella specie di trenino lì. Aveva capito che era inutile, non serviva. Infatti noi che vediamo gente che sta lì a ripararsi dalla pioggia o dal sole, non c'è nessuno, la piazza. Se invece, come voleva lei, avessero fatto il porticato con i sedili sotto, la gente si riparava dal sole e dalla pioggia, stava lì in maniera umanamente più attenta e funzionale, no? Quindi lasciamo a Dio l'iniziativa. Per Gesù un atto di tradimento o di rinnegamento o di fuga non può cancellare o negare un legame più forte del sangue. Torniamo sempre: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Per Gesù con i fratelli c'è un legame più forte del sangue. I veri fratelli fra di loro sono una specie di mafia, si coprono, si fanno il patto con il sangue. Eppure può accadere che un fratello mafioso non stia sulla riga, devii, vada fuori, allora arriva una vendetta atroce. Nel caso di Gesù, se non stai sulla riga, non è che Gesù ti disintegra, come avevano chiesto gli apostoli quando Giuda è venuto per catturarlo. No. E Pietro già aveva cominciato a fare il castigamatti, da fuori la spada, e cominciava. Pietro dice: qui bisogna che giù botte alla Spencer Truss, il Bud Spencer, chi è? I film da sempre cazzotti, chi è? Spencer Truss,
no,
Bud Spencer, Terence, ecco. Siete informati voi, eh? Io l'ho visto, saranno 15-20 anni fa, no? Ma come dire? Anche dei 30 anni fa, cioè. Però mi ricordo che questo risolveva i problemi sempre, quelle scazzottate. Gli altri le beccavano sempre, sempre loro. quindi non si risolvono i problemi con le scazzottate, ma lasciando a Dio, a Gesù, nella nostra comunità, la possibilità di agire. Perché spesso faccio tutto mio, mi ci metto io. Anche certe forme di svolgere il ruolo. L'abbiamo parlato all'inizio, la crisi del ruolo. Perché? Perché il ruolo va in crisi spesso? Perché? Proprio perché si mette al posto di Gesù, quella persona. Come dice, arrivo io, vedrete, sono il castigamatti, metterò tutto a posto. E Gesù dove sta? Dov'era prima? Dov'è adesso che sei arrivato tu? Ma sta domanda qualcuno non se la pone. Sembra che arriva il Salvatore del mondo, un Padre Eterno, un nuovo Padre Eterno, perché uno solo non basta. Quello vero che abbiamo, come dice Gesù, il Padre mio celeste e Padre nostro, quello sembra che non basta più, dobbiamo mettere qualche altro che essa. La stoltezza umana, quindi per Gesù un atto di tradimento, di rinnegamento, di fuga, non può cancellare un legame più forte del sangue. Pertanto è chiaro che la fraternità cristiana non è frutto della buona volontà o dei meriti dei discepoli, ma è dono, attenzione, sarà dono gratuito proveniente dalla potenza della risurrezione. In certi monumenti ci sono delle scritte scolpite sulla pietra, no? Mi pare che a San Pietro c'è scritto: quello che sceglierai nei cieli sarà sciolto sulla terra. Quod sol veteris in cielo, cioè latino, scritto in latino. Voi scrivete queste parole in grande, scolpitele nel vostro cuore, per salvare la comunità dei fratelli. La fraternità cristiana non è frutto della buona volontà o dei meriti dei discepoli, ma è dono, questo è dono gratuito, proveniente dalla potenza della risurrezione. E qui non c'è Pilato, non c'è Caifa, non c'è esercito romano che possa annullare questa potenza. E non c'è nessuna forza, nessun attacco, nessun persecutore che può annullare una comunità di fratelli che fonda la propria vita, la propria esistenza sulla potenza della risurrezione di Cristo. E Paolo lo dirà chiaramente, non c'è morte, non c'è persecuzione, non c'è spada, no? Che mi possa separare da Cristo. Lui ci credeva e ancora noi traiamo beneficio da quello che lui ha scritto, proprio per questo. Questo legame non verrà più spezzato, in virtù non della fedeltà del discepolo, ma della risurrezione di Gesù, garanzia di vittoria su ogni male, compresa la morte. Qui si può aprire un discorso e vi prego di approfondirlo nelle vostre riflessioni. La consacrazione per sempre si basa qui. Il matrimonio cristiano si basa qui. Un matrimonio cristiano solo a livello umano non ha motivo di essere indissolubile. Non c'è un motivo tale per dire questa è un amore eterno con questa donna o con quest'uomo. Si va incontro a crisi, a difficoltà, a separazioni, a rotture, a divorzi. E chi ne ha una metta? Questo è. Lo vediamo, no? Il rimedio non è il contentino, ma sa, ma qua, ma poi ci saranno problemi, sofferenze, no? Né tanto meno la gente che dirà ormai è accettato anche dal punto di vista culturale un fatto del genere, no? Quindi anche questo può essere tentare di aiutare la persona a riflettere, ma non è la soluzione. La soluzione è una sola: ritrovare le radici cristologiche del tuo patto di amore come sacramento. E la responsabilità di chi prepara gli sposi è questa: non far capire o passare così scivolare che l'indissolubilità, l'amore, l'alleanza eterna con quella donna o quell'uomo, lo sposalizio cristiano, è indissolubile proprio perché non è solo un patto umano, ma è un patto spirituale sulla potenza della risurrezione di Cristo che vince ogni forma di male. Se si chiarisce questo punto e viene accettato, la famiglia avrà dei suoi problemi come tutti, però li supererà se c'è questa tensione e questa intenzione, se no devono subentrare altri motivi che li tengono insieme. Se sono sufficienti, bene, se no si prende atto e si va avanti, perché la vita deve continuare, non è perché si è rotto un legame, no. La vita deve essere distrutta. Quindi il matrimonio cristiano come sacramento è basato, la sua indissolubilità è basata sulla potenza della risurrezione di Cristo. Questo legame non è solo un legame umano, ma è un legame che va al di sopra dell'umano, è un legame spirituale, sacramentale. Se no non lo fa in chiesa, non lo fa in chiesa, non fare questa sceneggiata, no? Anche se la nonna poi la notte non dorme perché tu hai fatto solo un matrimonio civile, non lo fare. Prima convinci e lasciati permeare dalla grazia, poi fai lo sposalizio sacramento. La stessa cosa vale per il ministero sacerdotale. Perché la consacrazione, l'ordinazione sacerdotale è un segno indelebile? Per questo motivo. Perché è basata su un'alleanza spirituale con Cristo. Non è una scelta umana o una scelta strategica perché serve un prete. Assolutamente sbagliato. Quindi la consacrazione, il matrimonio, il sacerdozio sono tutte realtà, tutte forme di fratellanza con Cristo che hanno come fondamento la potenza della risurrezione di Gesù che vince ogni tradimento, ogni rinnegamento e la stessa morte. Si parla di amore eterno e Gesù ci dice: questo è il sangue di un'alleanza eterna e nuova, nuova proprio per questo, perché non è basata su motivazioni o strategie umane o su sacrifici umani. La risurrezione ratifica la fedeltà nuova ed eterna di Dio con l'umanità e ci assicura la presenza di Gesù con noi come Dio fratello. Noi abbiamo un Dio fratello, l'Emmanuele, che chiamiamo Emmanuele. Quel fratello che qualche volta non ci accorgiamo che è accanto a noi. Non dico che gli facciamo fare la fine di Giuseppe e lo buttiamo nel pozzo. Ma spesso non ci accorgiamo che cammina accanto a noi, se non alla fine del viaggio, come i discepoli di Emmaus. Quindi se il legame si spezza è sempre dovuto alla fragilità umana, mai all'infedeltà di Dio. Ora, questo legame basato sulla potenza della risurrezione di Gesù non si spezzerà mai. Dio resterà fedele per sempre. La sua fedeltà di generazione in generazione, per tutti i secoli dei secoli, e così è. Amen. Questo è il nuovo patto di fratellanza che Gesù instaura con i suoi ex discepoli, che adesso sono fratelli. Sono belli laureati dalle vicende della vita. L'ultimo punto, poi ognuno comincia a riflettere su queste cose. Gesù dice alle donne, è lui stesso che dice alle donne, prima l'angelo, poi lui direttamente dice, andate a dire ai miei fratelli che vadano in Galilea perché là mi vedranno. Perché devono andare in Galilea? Anche qui una domanda, insomma. Fa tanto il difficile questo Gesù risorto. Alle donne gli appare subito lì accanto al sepolcro senza tanti preliminari. A questi fa un po' il riluttante. Se ci tieni tanto, vacci subito, no? No. In Galilea, fate un bel viaggio, tornate in Galilea e lì vi vedrete. E vi farò sapere come vanno le cose. Perché in Galilea? Sì, era cominciato lì, anche lui era nato a Betlemme, non in Galilea. Allora, lasciamo stare la madre perché Gesù dice questo legame è più forte di quello con mia madre. In Galilea perché Gesù, i discepoli vedranno Gesù risorto in Galilea. Si ricompone in Galilea la comunità perché la Galilea era una regione libera, religiosamente, culturalmente, ed era simbolo di universalità. A differenza della Giudea, la Giudea era costretta a una religione, i giudei avevano una religione a prova di bomba, no, con tutte le regole ben strutturata, dalla quale non poteva uscire. Non è vero che Gesù è stato fatto fuori proprio perché aveva un concetto di rapporto con Dio diverso da quello che si praticava nel Tempio di Gerusalemme, no? Quando butta per aria i venditori di animali, di cose varie. Perché Gesù dice, io ho un rapporto diverso con Dio, non è un rapporto commerciale, per cui se gli offre un toro mi dà di più rispetto a quello che gli offre una gallina. Ma è questo il rapporto con Dio. Voi adorerete Dio in spirito e verità. In Galilea era possibile fare questo discorso, perché non era condizionata da strutture pesanti di carattere religioso. Questo ci fa capire anche come in certi ambienti che un po' liberi, eccetera, forse c'è più accoglienza, più capacità di recezione di altri ambienti chiusi, diciamo, quasi fanatici, no? Integralisti, ecco. Tant'è vero che Gesù è stato rimproverato, accusato dai farisei perché mangiava con i pubblicani, con i peccatori. No. Non sai che gente è questa. Quindi in Galilea era possibile mangiare con i pubblicani, i peccatori, senza creare tutti quei putiferi che invece accadevano in Giudea. No? Quindi la Galilea, ambiente libero, simbolo di universalità, di internazionalità e quindi di missione. Io non faccio la missione in un ambiente dove già ci sono delle credenze radicate, la gente è convinta al 100% della loro fede. Vado a sbattere contro un muro. Io faccio la missione dove ci sono ambienti accoglienti, desiderosi di conoscere Dio. Allora faccio la missione. Quindi la missione in se stessa non ha nessun limite, però è recepita o no rispetto all'ambiente e alle persone alle quali è rivolta. E qui Gesù fa capire che se tu hai il cuore libero, come dicevamo stamattina riflettendo sulle letture, no? Se tu, discepolo di Giovanni, ti lasci condizionare in maniera radicale dalla norma che non puoi mangiare una spiga di grano e devi digiunare, eccetera, forse non riesci ad accettare lo spirito nuovo che Dio ti sta soffiando addosso, non ci riesci, perché ormai c'hai quell'otre così indurito che se ci mettiamo questo vino nuovo si spacca tutto, oppure hai un vestito vecchio, ci metti una pezza nuova, fai il buco più grande, lo strato più grande, vino nuovo. Ecco, allora questo messaggio nuovo di Gesù di fratellanza può essere recepito se troviamo questa libertà, questa disponibilità a 360 gradi, non chiusure, non integralismi. Vale anche per le comunità già esistenti. Quando una comunità comincia a chiudersi, ad assolutizzare certi aspetti della propria realtà, comincia ad essere refrattaria, no, comincia a chiudere le porte, diventa un ghetto, una setta. Non è più la Chiesa di Gesù. La Chiesa di Gesù è universale. E tutti gli uomini sono possibili miei fratelli. Gesù dirà: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, in tutto il mondo. Perché dice: andate solo nelle chiese che credono gli altri. No, in tutto il mondo. Qui c'è stato il grosso problema della Chiesa primitiva di uscire da una mentalità, il famoso dibattito fra Pietro e Paolo, no? Sulla circoncisione. I discepoli, i nuovi cristiani, dovranno avere questo segno di appartenenza. Piero diceva sì, appartenenza al popolo cristiano, è come quella che accade con chi vuole appartenere al popolo giudaico, la circoncisione del Signore. Dopo sappiamo come andare a finire, per fortuna, no? Oggi ci possono essere altre forme che chiudono la nostra Chiesa in una specie di circoncisione che devono avere per essere nostri fratelli. E quante circoncisioni culturali, scientifiche, eccetera, ci sono state, per cui se tu dicevi che il cielo, il sole era fermo, la terra girava attorno al sole, di fuori della fede, un eretico, e altre forme di circoncisione, per cui sono... Allora, non approfondisco questo aspetto. Il messaggio che vuole venire fuori, perché in Galilea? Perché la Galilea è il segno della universalità, il passaggio di tutti i popoli, cosa che... quindi si realizzava questo messaggio di Gesù: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ecco, io avrei finito per stamattina, il pomeriggio continuiamo con un'altra parte di riflessione, sempre sulla potenza delle risurrezioni che costituisce la fraternità. Intanto oggi cambiamo metodo di partecipazione. Prima facciamo le riflessioni personali, poi ci troviamo qui a mezzogiorno per lo scambio. No? Ok, cambiamo, facciamo così. Allora, le riflessioni su questi tre punti. Il primo, l'ultima volta in cui Gesù nel Vangelo di Matteo. Federica mi ha ricordato la liturgia delle acque, certo, alle tre andrete, magari dopo alla fine, prima di pranzo faremo 5 minuti di preparazione. L'ultima volta in cui Gesù nel Vangelo di Matteo si riferisce ai discepoli come fratelli si trova nel contesto della risurrezione. Quindi approfondire questo aspetto. O leggi o fondi la comunità sulla risurrezione di Cristo, oppure la comunità va incontro a fallimenti, a tradimenti e cose varie. Con la risurrezione Gesù può ripristinare il rapporto in una dimensione che va oltre la morte, cioè la fraternità non è più soggetta ai capricci, alla mutevolezza di una realtà basata sui valori solo terreni o umani. Questa è la prima pista. La seconda, i fratelli chiamati da Gesù risorto sono quelli che lo hanno tradito, rinnegato e abbandonato nel momento più doloroso della sua vita. Qui allora una fraternità che si può sempre ricostruire. E il fratello non mette mai un sigillo di condanna definitiva al fratello che sbaglia, anzi, cerca di essere più, di aumentare la dose di attenzione e di premura perché recuperi la relazione fraterna. Quindi pensiamo un po' a quelli che ci sono ostili, nemici, o a quelli che ci hanno abbandonato o fatto del male. Gesù non solo riabilita, ma consegna loro il messaggio della salvezza dell'umanità. Si fida di questi fratelli che lo hanno tradito, rinnegato, abbandonato, si fida di loro, nonostante queste cose. Invece noi spesso, ma ha sbagliato? Per carità, non si presenti più. Da notare che la riabilitazione dal fallimento non nasce da un'illusione. Cos'è che non è che Gesù si illude, nel senso che dice ormai questi sono cambiati, quasi no. Gesù ti dà l'incarico di annunciare il messaggio della salvezza dell'umanità, sapendo come sono. Erano loro ancora. Non è che hanno cambiato natura, si sono trasformati in angeli. Quindi Gesù va incontro anche alle fragilità umane. Ecco perché non ti meravigliare se un fratello cade. Gesù gliel'ha affidato sapendo che poteva vedere. Lo sapeva, prima ha fatto l'esperienza sulla sua pelle. E poi dice anche a voi, guarda, questo fratello può cadere, fate come Gesù, fidatevi ancora di lui. Gesù si fida di questi fratelli. Quindi, ma non è un illuso. Quindi ammette la realtà della possibilità dell'errore e della caduta. Ammette. Quindi la fraternità non dipende dalla bravura e dalla impeccabilità del fratello, ma dalla fedeltà del risorto che accompagnerà per sempre i suoi discepoli. Bellissima questa pista di riflessione. Come faccio a recuperare un fratello? Gesù come ha fatto? La fedeltà del risorto. Allora qui, se tu prendi questo risorto e cominci a seminarlo nel cuore del fratello, nel tuo cuore del fratello, viene fuori una relazione indissolubile. L'ultimo punto, la fraternità è un dono del risorto, è una sua iniziativa. Anche qui c'è molto da dire, eh? Tante volte noi diciamo, ah, il gruppo funziona perché adesso è arrivato, hanno eletto. Ma che cavolo facciamo? Non è quella persona che tiene in piedi la comunità, è la fede in Cristo che tiene in piedi la comunità, perché quello può essere il più santo di questo mondo. Però se nei membri non si sviluppa questa gratitudine a Gesù perché è Lui che tiene uniti i cuori e li trasforma, la comunità diventa disgregata, si disgrega. Nella vita della madre ci sono molte suore che l'hanno attaccata, avvelenata e se ne sono andate. Perché in quei momenti la madre non era più espressione, non aveva più fede nel Cristo risorto? Nessuno lo può dire. Probabilmente certe persone non coltivavano più, come Giuda, questo progetto di fedeltà a Cristo come centro e calamita della fratellanza. Ma cominciavano a mettere al centro altri progetti o altre persone, per cui se era quella persona che comandava la congregazione o la comunità, allora restiamo fedeli. Se invece cambia la persona, io non sono più fratello di quei fratelli. Ma questa non è una comunità cristiana, amici, parliamoci chiaro. Qui si parla di comunità fondata su Cristo. E questo punto tocca molti aspetti dolorosi delle fraternità cristiane. La fraternità è un dono del risorto, è una sua iniziativa. Dopo la risurrezione Gesù riprende e ricompone la relazione con i fratelli. In che modo si fa vicino? Mi sono fermato prima quando ho letto che Gesù andava verso le donne. Andava verso, si fa vicino, mentre noi a un certo punto con sdegno, con quasi mai basta, fatta grossa, basta. Gesù si fa vicino, va verso di loro, è Lui che prende l'iniziativa, ma anche noi fratelli, verso un fratello che è abbandonato, che ha tradito, Gesù si fa vicino, va incontro, il farsi vicino, andare incontro. Non ha confini. Ogni uomo è un possibile fratello in Cristo. A voi adesso fino a mezzogiorno riflettete o in gruppi o da soli, però dopo magari vediamo il modo di relazionare quello che avete partorito alla luce dello Spirito Santo. Buon lavoro, a mezzogiorno qui.